Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La cosa più importante della vita cristiana non è quello che facciamo per il Signore, per quanto è importantissimo vivere impegnandoci per il Signore. La cosa più importante non è la nostra conoscenza della Bibbia, per quanto è importantissimo crescere a conoscere sempre di più in modo corretto la parola di Dio. No, piuttosto la cosa importante è la condizione del nostro cuore. È un cuore puro che ci fa stare vicino a Dio. Grandi impegni in sé non ci portano più vicini a Dio. Grande conoscenza, essendo capaci a spiegare, a conoscere tutte le dottrine in sé, non ci porta più vicini a Dio. Quello che ci porta più vicini a Dio è un cuore umile e puro. Questo è quello che ci porta più vicino a Dio. Un cuore fissato su Gesù Cristo. Un cuore che confida in Dio. Un cuore che vuole Dio. Un cuore che vuole la gloria di Dio. Questo ci porta vicini al Signore. Questo ci porta alla gioia della salvezza. Possiamo impegnarci dalla mattina alla sera. Non ci porta più vicino a Dio. E quello che è il cuore. Un cuore fissato non su Dio, ma sugli impegni, per Dio, sulla conoscenza. Io sono pastore, ho fatto una scuola biblica, non è che suggerisco la scuola biblica, ero più giovane, non avevo buoni consigli, ma una cosa che ho visto, ho fatto quello che si chiama in America, dopo la laurea in Bibbia, cioè la seminario che va dopo, degli uomini che conosco e tanti amici mi dicono la stessa cosa, la maggioranza, avendo fatto il seminario, i loro cuori si sono raffreddati, tanta conoscenza della testa, molto meno un cuore per Dio. Quello che serve è un cuore per Dio, quindi più di ogni altra cosa dobbiamo custodire il nostro cuore. Oggi vogliamo guardare insieme Proverbi 4, da 20 a 27. Proverbi 4, se volete trovare, Proverbi 4, iniziando nel versetto 20. Allora, questo brano è diviso in tre parti. Inizia con un'esortazione di ascoltare. Genitori, avete mai predicato ai vostri figli, predicato, fatto un bel discorso e loro stavano lì e poi dopo avete capito, non credo che nulla sia entrato? Mai successo? Mai successo, ragazzi, che avete, i genitori hanno spiegato una cosa, avete ascoltato, ma non di cuore? Questa è stoltezza. Quindi questo brano inizia con un'esortazione, un appello di ascoltare di cuore. Poi c'è il comandamento del brano, il nocciolo del brano, versetto 23, poi 24 a 27 sono come vivere il comandamento nel versetto 23. Quindi un'esortazione di ascoltare il comandamento, versetto 23, e poi l'applicazione di come vivere quel comandamento. Con quello ascoltate mentre leggo Proverbi 4 dal versetto 20. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Lì nei versetti 20 a 22, il padre, proverbi è scritto dal punto di vista il padre che parla ai suoi figli e ama suo figlio e i suoi figli e vuole che siano benedetti. Quindi esorta loro, ascolta quello che ti dico, perché ti amo. Posso dire a voi giovani, io vi amo, i vostri genitori vi amano. Vogliamo, e io amo voi, vogliamo che siamo benedetti. E perciò queste esortazioni, ascolta, ascolta con cuore, ascolta con umiltà. Leggo ancora quella esortazione. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, poggia l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Quando ascoltiamo di cuore, quello che Dio ci dichiara, quando teniamo la sua verità sempre in mente, ci porta immenso beneficio. Diventa vita. Diventa guarigione per tutto il corpo, che non vuol dire fisicamente, grazie a Dio, è molto più di quello, vuol dire spiritualmente, il nostro cuore, ogni parte di noi. Camminare secondo le verità di Dio perché li abbiamo al cuore porta immense benedizioni. Allora, ognuno deve chiedersi, io ascolto di cuore le verità di Dio? Quando leggo la Bibbia come dovere, meccanicamente ho fatto la mia lettura, prego di no, ma perfino quasi vantandomi, sono stato bravo in questo mese, non ho mancato mai, ascolto. Quando altri mi parlano, i sermoni, gli studi, ascolto di cuore le verità di Dio con umiltà. Sto cercando le persone nella mia vita che possono parlarmi, aiutarmi a vedere più i miei peccati. Wow, quello è saggezza. Cercare più aiutarmi a vedere i miei peccati, i miei ragionamenti sbagliati. Aiutarmi a avere più saggezza. Oh, che possiamo vivere così. E se no, prego che possiamo esaminarci, riconoscere e confessare dove questo non è il nostro cuore. Allora, con quell'esortazione di ascoltare, di custodire nel cuore, arriviamo al comandamento principale di questo brano, il versetto 23. Questo è fondamentale per la vita cristiana. Leggo, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Troppo spesso concentriamo su quello che dobbiamo fare. Devo fare, devo mettermi a fare, devo fare questo, devo fare quello. Oppure ci impegniamo a conoscere di più. È facile fare i studi e seguire i corsi. Ed è buono, ma spesso vedo che si organizzano un corso in più per quelli più avanti nella fede. C'è questo, c'è quell'altro. Tu studi ancora di più, conosci meglio la Bibbia. Meraviglioso! Ma più di ogni altra cosa, bisogna custodire il nostro cuore. Questa è la cosa importante. Dobbiamo esaminarci. Signore, qual è la condizione del mio cuore? Il nostro cuore di natura è ingannevole. Ingannevole, più di ogni altra cosa. E quindi di natura non vediamo i nostri peccati, di natura ci vediamo bene quando non stiamo bene. Il nostro cuore di natura non è puro, ci contamina. I nostri peccati escono dal nostro cuore. Ricordate, Gesù parlava di questo, di cose che contamina l'uomo? Vi leggo io, Marco 7, 20 a 23, Gesù sta parlando. Ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, insolenza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono da di dentro dell'uomo e lo contaminano. Il cuore dell'uomo, i nostri cuori ci contaminano. Non sono le circostanze, non sono i problemi a casa, salute, lavoro che ti fa peccare. Se il nostro cuore non è puro, il nostro cuore ci contamina. Se invece il cuore è puro, produce buon frutto. Ecco perché è così importante custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa. Ogni nostro peccato di pensiero, di parola o di azione inizia nel nostro cuore. E perciò dobbiamo esaminare i nostri cuori. Più che esaminare quello che stiamo facendo, la misura della vita cristiana non è quanto facciamo per Dio, non è quanto conosciamo. È quello che è la condizione del cuore. In Ebrei 12 parla di proteggere il cuore da avere una radice di amarezza, perché poi cresce e rovina. Leggo quello come esempio. Ebrei 12, 14, 15. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Se uno lascia dentro il cuore una radice di amarezza, alla fine cresce e ti contamina. Amarezza, perché hai tutti questi problemi. Quella persona, lavoro, quella situazione, quel vicino, quello che sia. Lo stato è ingiusto, un dottore è ingiusto, colleghi che mi creano problemi. Dice proprio, stia attento a non spuntare, affinché non spunti alcuna radice di amarezza, perché quella amarezza lasciata nel cuore, anziché confessato per sradicarlo, crea una vita contaminata. Giovanni, in primo Giovanni, capitolo 2, un altro aspetto del cuore. Il cuore è quello che ama. E cosa dice? 2, 15, 16. Non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Non dobbiamo amare il mondo nelle cose che sono nel mondo, se no l'amore di Dio non sarà in noi. Un altro aspetto fondamentale di custodire il cuore, mega importante, è di confessare i nostri peccati. Confessare i peccati. Allora, uno ha detto, io non ho certi peccati. Uno che sono morti i genitori non pecca mai più contro i genitori. Uno che è vedova o vedovo non pecca più contro il coniuge. Uno che i figli sono adulti non pecca più nell'allevare i figli. Ma se non ha mai confessato quei peccati, ci sono ancora dentro. Quindi ho peccati di oggi, magari ho vecchi peccati che non ho mai confessato. Cos'è confessare? Se uno mi parla del peccato, hai ragione. Non sto confessando il peccato. Confessato, cosa vuol dire la parola? Dichiarare con la tua bocca, elencare i tuoi peccati. Sì, ma lui, lei ha peccato contro di me, ma tu non sei colpevole per quel peccato, sei colpevole per i tuoi peccati. E se tu non confessi i tuoi peccati, anche quelli che non stai facendo perché la situazione è cambiata, non importa, tu sei contaminato, devi custodire il tuo cuore, ci sono peccati che non ho voluto riconoscere, mostrami, esaminami, vecchi o attuali. Attenzione, se tu di cuore hai confessato peccati vecchi, sono perdonati. Ma, piccola parentesi, confessare vuol dire anche alle persone contro i quali hai peccato. Quante volte ho sentito nella vita da persone varie, ma io ho confessato a Dio. No, non sei ravveduto, finché non confessi alle persone. Perché se io confesso a Dio, ma rifiuti di confessare agli uomini, mi sto ancora aggrappando al mio orgoglio. Quello non è confessare. Quando sono ravveduto, io dico a tutti, a chiunque era coinvolto, e non con mezzi termini, non mi scuso, sai, ero molto stanco, ero frustrato. No, ho peccato contro Dio e contro te. Il figlio prodigo, come ha confessato? In modo chiaro. Questo fa parte di custodire i nostri cuori. Meglio prima che tardi. Si può confessare se sai quando morirai. Un genitore potrebbe avere i figli attorno al letto in ospedale, potrebbe i figli voglio confessare che anni e anni fa, quando eravate figli, ho peccato contro di voi, ma perché non farlo molto prima? Prima di tutto tu non sai di arrivare a poter avere i tuoi figli intorno a te. Non sai quello. Mio suocero è morto, stavo liberando la carreggiata della neve, ha avuto un infarto e basta. E quindi non sai. Quindi domanda, tu stai custodendo il tuo cuore? Sei sempre attento a valutare la condizione del tuo cuore? Lo custodisci con timore di Dio? Perché vuoi un cuore puro? Che vuol dire grazie a Dio quando confessiamo i peccati di cuore? Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. E allora il cuore è puro. Allora, il versetto 23, custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. Nei versetti 24 a 27, Salomone ci dà vari esempi di come custodire il cuore. Vi ho già dato alcuni, ma Giovanna tocca tre campi della vita. Tocca i campi della quello che diciamo con le parole, quello che guardiamo, è quello che facciamo. Tre campi, perché il cuore riguarda tutto questo. E quindi il versetto 24 riguarda come parliamo, e visto che parliamo molto più di quello che facciamo, voglio dare più tempo a questo comandamento. Tendiamo a peccare molto più con le nostre parole che con le nostre azioni. Il nostro modo di parlare viene dal cuore, ma allo stesso tempo il nostro modo di parlare torna ad influenzare e contaminare il cuore. Quindi seguite mentre leggo versetto 24. Rimuovi da te il parlare fraudolento e lontana da te le labbra perverse. Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse. Dobbiamo riconoscere quanto è grave un parlare non santo. Dobbiamo riconoscerlo, confessarlo e toglierlo dalla nostra vita. Anziché parlare in modo fraudolento, dobbiamo parlare con verità. Cosa vuol dire un parlare fraudolento? Simone, hai usato la parola fraudolento ultimamente? No, assolutamente no. Frodare, non vero, disonesto, ingannevole. Allora, io posso parlare in modo fraudolento mentendo, dicendo proprio una menzogna, perché non è la verità. Ma posso anche parlare in modo fraudolento in tanti altri modi meno visibili. Un esempio, in un litigio, e voglio vincere, dico, ma tu sempre fai quello, non ascolti mai. Allora, questo è una menzogna. Questo è una menzogna. No, non è vero. Ma io per vincere getto delle pietre di accuse, di dire cose che non sono vere, non ho timore di Dio. Quello che sto dicendo non è vero, ma io voglio vincere. Questo è un parlare fraudolento. Oppure qualcuno mi parla di un peccato. Ed io, ma tu mi vedi solo male. Oppure, un termine che è utile, perché Satana fa questo e noi tendiamo a fare questo, di usare un uomo di paglia. In una guerra, un uomo fatto di paglia sarebbe facile o difficile combattere. Se un soldato vero deve battere giù un altro soldato fatto di paglia, sarebbe difficile? No. Allora, spesso quando noi vogliamo vincere contro qualcuno che ha già un cuore non buono, mettiamo in bocca loro dicono qualcosa, lo giriamo e lo fa sembrare qualcos'altro che non hanno detto. Però mettiamo quello, come attribuiamo questo a loro e poi buttiamo giù quell'argomento e così vinciamo. Ma non è una vera vittoria. Per esempio, uno che cerca di correggermi, mi dice, sai Marco, hai fatto questo. Ma tu mi vedi sempre male. Non hai capito il bene che ho fatto. Allora, non hanno detto né implicato che non hanno visto il bene. Ma mi stanno parlando di male, ma implicando quello che non hanno detto. E questo non è amore. Tu ignori tutto il bene che ho fatto, questo non è amore. Questo non è la verità. Loro non hanno negato il bene, solo che stavano facendo notare per aiutarmi a vedere un peccato. Questo modo di parlare è un parlare fraudolento. Non è parlare secondo la verità. Secondo la verità sarebbe valutare quello che dicono e dire, è vero, hai ragione, ho fatto quello, quello è peccato, quello veniva dal mio cuore. Questo serve un parlare onesto. Ci sono tanti modi di avere un parlare fraudolento. Possiamo implicare cose senza dirli. Sai, dico una cosa implicando un'altra cosa, quello è un parlare fraudolento. Nonostante che non lo dico, un altro modo di avere un parlare fraudolento è di non dire. Cioè, io so una cosa vera. Due fratelli. E uno di loro combina e la mamma o il papà dice, hai fatto tu questo? Dice al fratello. E la sorella che ha fatto la cosa non dice niente. E papà presume che sia stato il figlio. Allora, il fatto di tacere in quell'esempio è un parlare fraudolente. Ma non ho detto niente! No, questo è il problema. Tu sapevi la verità e non l'hai detto. Hai lasciato credere una menzogna. Perché era comodo per te. Quello è un parlare fraudolento. Anche non dicendo niente. La Bibbia parla proprio di non testimoniare quando mostrerebbe che qualcuno è innocente. Ci sono tanti, tanti modi di parlare in modo fraudolento e custodire il cuore vuol dire rimuovere da noi un parlare fraudolento. Dobbiamo stare attenti con le nostre parole per non esagerare, per non implicare cose non vere, per non far pensare una cosa non vera, per dire la verità. E dobbiamo anche allontanare da noi le labbra perverse. La parola qui tradotto perversa vuol dire non diritta, perversa, contorto. Le labbra perverse descrivono labbra che dicono cose che non sono diritti, che non sono conformi alla santità di Dio e alla sua verità. E ci sono tantissimi esempi di questo. Per esempio, in Ebrei 13, Dio ci comanda, dice, il matrimonio sia onorato da tutti. Allora, qualunque modo di parlare che non onora il matrimonio è un sono parlare con labbra perverse. Quindi, per esempio, criticare il coniuge, lamentarsi del matrimonio, scherzare del matrimonio, sono tutti modi di parlare con le labbra perverse, perché non è onorare il matrimonio, che è quello che Dio comanda. Dio dice, qui c'è la via, onorare il matrimonio. Non onorare il matrimonio con le parole è parlare con labbra perverse, perché sto camminando al di fuori della via diritta che Dio mi ha stabilito. Questo è un esempio. Lamentarci. Lamentarci è bruttissimo, è un grave peccato. È normale nella società. Ed è normale che nella società la mega grande percentuale delle persone prendono la via sfaziosa che porta alla perdizione. In Giacomo 5,9, parlando di lamentarci, dichiara: non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Lamentarci ci rende soggetti al giudizio. È mega grave. È mega grave. Dobbiamo essere mansueti e abbondare in ringraziamento. Cosa meriti? Cosa meriti? I problemi che hai, tu meriti meglio di quello? Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Il salario del peccato, siamo tutti peccatori, è la morte eterna, tormento eterno, giorno e notte nei secoli dei secoli. Lamentarci è grave e parlare con labbra perverse. Un altro modo di avere i labbri perversi è disprezzare le persone con le parole. Nella nostra società è normalissimo criticare e disprezzare quando si parla di altri. Ma loro questo, loro quello, lui quello, lei loro, quelli qui. Si sparla, si disprezza con le parole. E questo è parlare con labbra perverse. È normale, al lavoro. Come si parla dei capi, o dei clienti, o dei colleghi quando non ci sono? Come si parla? Come si parla dello Stato, o di questi o di quelli altri? Si disprezza. Questo è parlare con labbra perverse. E questo avere un cuore marcio, ed è da confessare. È abominevole a Dio. E se tu ti trovi facendo questo, umiliati, ravvediti, confessa a Dio. Confessa alle persone con la quale hai parlato. Se hai parlato così davanti agli altri, ravvederti veramente vuol dire andare da loro, senti, quel modo di parlare era peccato. Anche se facevano anche loro, tu sei colpevole per il tuo peccato. Anziché un parlare perverso, dobbiamo parlare con parole che edificano. Efesini 4,29 dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Non solo dobbiamo togliere tutte le parole perverse, tutte le parole cattive o malvagie, ma dobbiamo usare solo parole buone che possono edificare secondo il bisogno. Cioè, questo non è in ogni tanto, questo è sempre. Infatti, le nostre parole dovrebbero sempre avere uso, buon uso. Allora, non vuol dire solo parlare di Dio, come esempio se una donna non sa come togliere una macchia e chiedere a una sorella, senti, tu sai togliere tale tipo di macchia? Sì, quello è edificante, perché Dio ha detto alla donna di essere la guardiana, di custodire la casa e la famiglia, quindi pratico, un uomo ha un problema con la macchina, o con l'orto, o con questo, certo, sono parole che possono essere edificanti. Invece oggi si fa tanto i discorsi stupidi che non valgono nulla. Sono parole oziose e Gesù dice che ogni parola oziosa sarà giudicata. Leggo Matteo 12, 36. Cos'è Gesù che parla del giudizio finale? Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. E nel mondo di oggi fare lo stupido, parlare in modo stupido è normale. E dobbiamo anche aiutare i nostri figli a capire che questo non ha senso. E noi stessi dobbiamo capire questo. Oh, quanto importante come parliamo. Dobbiamo togliere, rimuovere da noi le labbra perverse. È piuttosto parlare come Dio ci insegna. Qualche esempio di quello? Non posso rimuovere e lasciare un vuoto, devo sostituire. Quindi, per esempio, Colossesi 4:2, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, riempire la vita con preghiera, le preghiere che Dio ci insegna. Ebrei 13:15, cosa ci insegna? Per mezzo di Lui, di Cristo, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Lodare Dio. Costantemente, del continuo. Questo è, bisogna sostituire le labbra perverse con lodare Dio. E Primo Tessalonicesi 5:18, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Abbondare nel ringraziamento. Colossesi 4:6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Un parlare pienamente pieno di grazia, condito con sale, valutando qual è il bisogno di ogni persona. Allora, quindi non basta togliere il brutto, labbra perverso, dobbiamo riempire con il parlare giusto. E questo, per fare questo dobbiamo avere che la parola di Cristo abiti in noi come? Copiosamente. Colossesi 3, 16 e 17. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. La parola di Cristo deve dimorare in noi in modo abbondante, così avremo le parole giuste, preghiere, lode, ringraziamento, parole piene di grazia, parole che possono edificare. Quanto è importante che badiamo attentamente alle nostre parole. Questo fa parte di custodire il cuore, più di ogni altra cosa. Sono molto importanti le nostre parole. Togliendo il male, riempiendo le parole con bene. Questo fa parte di custodire il cuore. Quindi, togliamo ogni modo di parlare fraudolento. Togliamo le labbra perverse, che vuol dire non sfogandoci. Sfogandoci cos'è? Parlare con labbra perverse. Il stomaco, questo è perverso, questo non onora Dio. Lamentandoci, parlando con cattiveria, tutto sono labbri perversi da togliere completamente. Ma quando parli in modo sbagliato, purtroppo non posso dire sei, devo dire quando parliamo in modo sbagliato, dobbiamo confessare questo a Dio e agli altri davanti al quale abbiamo parlato in modo sbagliato. E voglio dire una cosa a voi genitori, quando pecchi nel modo di parlare davanti ai figli, ti sentono, magari parli con il coniuge o con qualcun altro, non solo con loro, o anche con loro, tu devi confessare questo anche a loro. Così trasmetti a loro cosa vuol dire avere timore di Dio. Senti, quello lì era peccato, quello era sbagliatissimo, quello veniva dal mio cuore. Questo aiuta i figli a capire cosa vuol dire avere timore di Dio. Quanto è bello quando seguiamo Dio e rimuoviamo ogni parlare fraudolento, ci allontaniamo dalle labbra perverse e piuttosto riempiamo il nostro parlare con quello che glorifica Dio, con ringraziamento, con preghiere, con parole che edificano. Questo fa parte di custodire con ogni cura il nostro cuore. Poi dobbiamo controllare non solo le parole, ma quello che guardiamo. Leggo versetto 25, Proverbi 4, 25. I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te. Dobbiamo guardare diritto, ovvero dobbiamo guardare davanti verso Cristo, né a destra né a sinistra, non a quello che il mondo offre. Allora, non diritto vuol dire guardare a quello che il peccato offre, quello che il mondo dichiara. E ci sono tantissimi modi di guardare al peccato. Allora, guardare qui vuol dire sia letteralmente con gli occhi, ma sia con i pensieri. Io guardo a mille cose nei miei pensieri, anche voi, ma anche quello è guardare. Quindi, qui ci comanda a guardare diritto, diritto davanti a noi, diritto a quello che Dio ci ha chiamato a vedere. Allora, il peccato funziona così. Si dà uno sguardo, e poi lo sguardo ritorna, e poi comincia a fissare, e comincia a desiderare, e la cosa cresce, e è già peccato nel cuore. Che si arriva letteralmente, fisicamente o materialmente o no, è già peccato nel cuore. Pensate alla donna nel giardino. Il serpente ha menzionato l'albero e ha cominciato a guardare l'albero. Oh, è bello. Sarebbe bello avere quella conoscenza. Wow, sarebbe bello a mangiare quello. Lei fissava lo sguardo. Non guardava diritto a quello che Dio aveva detto. Cominciava a guardare l'albero. Era già nel peccato, nel cuore, prima di aver preso il frutto. Quanto è importante che guardiamo diritto verso Cristo, né a destra né a sinistra, non al peccato che ci circonda. L'unico modo di avere vittoria sul peccato è di guardare continuamente a Cristo. Vediamo buoni esempi di questo negli uomini di Dio nella Bibbia. In Ebrei 11, capitolo della fede degli uomini, leggiamo di Mosè, che è cresciuto dove? Nel palazzo del faraone di Egitto. Aveva a disposizione tutti i piaceri delle ricchezze dell'Egitto, un paese ricchissimo. Ma lui scelse a non guardare a tutto quello che avrebbe potuto avere nel mondo, piuttosto a guardare in avanti a Dio. Leggo Ebrei 11, da 24 a 27. Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando i vituperi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimasi fermo come se vedesse colui che è invisibile. La fede di Mosè era forte perché Mosè guardava in avanti, non a quello che trovava intorno a lui. Così non fu trascinato fuori dalla via di seguire il Signore. Giobbe, uomo che Dio riscrive come un uomo integro e retto, temeva Dio, fuggiva il male. Giobbe sapeva l'importanza di guardare dritto, per non guardare quello che poteva tentarlo. Guardate, ascoltate quello che dichiara per dove guardava in Giobbe 31:1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi, come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Allora, in questo brano, vergine rappresenta una giovane donna bella. E lui sapeva che come uomo che teme Dio non poteva scegliere di guardare, fissare gli occhi ad una donna bella. In altre parole, lui evitava di guardare alle donne belle della sua società. Dio non vuole che un uomo apprezzi la bellezza fisica delle donne se non quella della propria moglie. Giobbe era integro e puro, Dio lo riscrive così. Quindi lui aveva fatto un patto con i suoi occhi. Quando si arriva una bella donna, io giro l'altra direzione. Giobbe guardava dritto, guardava quello che era puro e santo, rifiutava di guardare quello che sarebbe stata una tentazione per lui. Noi viviamo in una società dove, oltre all'atto sessuale che la società spinge costantemente, parlando dell'atto sessuale, la società spinge alle donne di vestirsi in modo di attirare attenzione sul corpo. I vestiti sono fatti per quello. Fanno il buco qui, scollato, stretto, fine. Tutto fatto per attirare gli occhi proprio a quello che Giobbe dice non guardava. E quindi dobbiamo capire che noi uomini dobbiamo fare un patto con i nostri occhi di girare l'altra direzione. Ed è bello quando le donne fanno un patto con i loro corpi di non vestirsi in modo da attirare l'attenzione. Questo è un esempio fra vari di non guardare altrove ma solo dritto. Ma questo riguarda anche materialismo. Siamo circondati da cose, pubblicità, cose che vediamo gli altri. Tu vai in un centro commerciale, tu guardi la TV, internet, pubblicità ci bombardano con cose da guardare. In 1 Giovanni 2, concupiscenze degli occhi, vedo, voglio. Noi dobbiamo guardare dritto a quello che è un vero tesoro. Perché se io comincio a guardare alle cose che il mondo mi offre, comincio a desiderare le cose che il mondo mi offre. È così. E quindi devo dire no, signori, non voglio guardare le donne e non voglio fissare gli occhi sulle pubblicità. E poi c'è guardare esempi di cattiveria. I film sono pieni di orgoglio, di chi vince sull'altro, di materialismo, di cose malvagie. I film sono pieni di cose brutte e se io guardo, e non solo i film, siti, articoli, musica, se guardo per modo di dire a questo, mi tirano in quella direzione lontani da Dio e non sto custodendo il mio cuore più di qualsiasi cosa. Siamo circondati da malvagità e quindi dobbiamo guardare in avanti e non guardare altrove per non essere trascinati. Davide sapeva il pericolo qui e pregava aiuto da Dio, Salmo 119:37. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Distogli i miei occhi dalle cose vane. Signore, sono come una calamita. Aiutami, distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Davide chiedeva aiuto di Dio e anche noi dobbiamo pregare così per evitare il grave pericolo di guardare nella mente o con gli occhi alle cose che potrebbero tentarci e trascinarci lontani da Dio. Dobbiamo tenere gli occhi piuttosto su Cristo. Ebrei 12, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Occhi diritti, occhi su Gesù Cristo. Anche questo fa parte di custodire i nostri cuori. E poi il terzo campo di custodire il nostro cuore è quello che facciamo, che nella Bibbia viene descritto con il nostro sentiero dove camminiamo, le azioni che compiamo. Leggo 26-27. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie siano ben stabilite. Non deviare né a destra né a sinistra. Ritiri il tuo piede dal male. Abbiamo parlato già di come parliamo e di quello che guardiamo qui, come ci comportiamo. Dobbiamo valutare bene ogni passo, ogni decisione, tutto quello che facciamo. In Colossesi 3 abbiamo letto di fare tutto nel nome di Cristo, parole e azioni, quindi azioni, fare tutto nel nome di Cristo, tutto alla gloria di Dio. Non possiamo darci momenti in cui vogliamo solo sfogarci. Oh, sono stanco, non voglio pensare. Ma se io non penso, non sono sobrio. Allora cado nel peccato. Devo pensare. Devo stare sobrio, devo vegliare. Il peccato sempre sta lì, vicino a me. Come abbiamo letto in Ebrei 12, il peccato è sempre lì, sta sempre attorno, allettandoci, pronto a farci cadere. Dobbiamo piuttosto appianare il nostro sentiero, togliere i pezzi ruvidi che possono farci inciampare. Vogliamo stabilire bene tutte le nostre vie. In ogni nostro comportamento vogliamo andare dritto, non comportarci un pochettino a destra, un pochettino a sinistra in modo non giusto. Dobbiamo ritirarci da ogni forma di male. Un grande pericolo in questo campo è di solo fare quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo abitudini che abbiamo sempre fatto anche prima della salvezza, che sono peccati. Può essere un modo di reagire. Allora, qui c'è parlare. Uno ci propone qualcosa. No, 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 quello non andrebbe. Quella è una reazione carnale. Quello non è. Ma non conosco questo campo. Spiegami. Voglio valutare. Che stoltezza quando scartiamo subito quello che non conosciamo. Questa è una reazione carnale che sicuramente facevamo prima della salvezza, ma dobbiamo esaminarci. Mi arriva una situazione e mi agito. Ho sempre fatto così, ma non va bene. Ma visto che ho sempre fatto così, non valuto che quella reazione è peccato. Camminare diritto, né a destra né a sinistra, vuol dire esaminare come cammino. Perché ci sono abitudini che neanche riconosciamo, sono normali per noi. Questo dove abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché spesso io posso neanche riconoscere un mio modo di agire, perché è così normale per me, neanche ci penso. Per noi che siamo genitori, una cosa buona, non piacevole, ma buona da fare, è di dire: tu vedi i campi in modo che io ti tratto che non vanno bene? Ci vuole coraggio chiedere quello, perché se chiediamo onestamente, se che ci rispondono, possiamo essere veramente scossi, perché possono farci notare cose che non neanche riconoscevamo. Salmo 119, Davide dichiara: ho esaminato le mie vie e ho rivolto i miei passi verso i tuoi precetti. Ho esaminato le mie vie. Efesini 5, 15 a 17, una cosa simile. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Questo senso di valutare attentamente ogni parte della nostra vita. Siamo stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo noi più a noi stessi, ma apparteniamo, grazie a Dio, a Dio. Esaminiamo ogni aspetto della nostra vita in modo di camminare in modo diritto, non deviando né a sinistra né a destra, per evitare ogni male. Chiaramente, il metro di quello che è diritto non è il metro nostro, è quello che Dio dichiara. L'unico metro valido è quello che Dio dichiara nella sua parola. Quindi, per custodire i nostri cuori, dobbiamo controllare il nostro modo di parlare, dobbiamo stare in guardia a cosa guardiamo e dobbiamo esaminare come ci comportiamo. E perché tutto questo è importante? Torno al versetto 23. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgono le sorgenti della vita. Il motivo per cui è così importante custodire il nostro cuore è perché è dal cuore che scorgono le sorgenti della vita. Il cuore, il nostro cuore, il tuo cuore controlla chi sei. Controlla la tua vita e effettivamente determina la tua eternità. Il cuore è centrale perché Dio guarda al cuore. Il peccato nasce nel cuore, come anche la fede viene dal cuore. Quanto è importante la condizione del nostro cuore, la chiave per avere un cuore puro, la chiave. È fondamentale avere un cuore puro. Qual è la chiave? Ho detto all'inizio: confessare, veramente confessare i nostri peccati. No! Non devi cercare di migliorare. Devo stare più attento. Devo pensare prima di parlare. Devo io. La salvezza non è per noi. La salvezza è per Gesù Cristo. Io confesso i peccati perché so che sono macchiato davanti a Dio. Ho bisogno di essere perdonato e purificato. Non ho bisogno di migliorare. Quando pecchiamo, è una delle prime cose che diciamo: devo stare più attento, devo pensare prima, devo migliorare. Tu non stai guardando a Cristo. Stai cercando di guadagnare la salvezza con le tue forze e non sarai salvato con le tue forze. Stai disprezzando che Gesù Cristo doveva andare alla croce, come se fosse possibile per te di migliorare abbastanza. Quando siamo macchiati dal peccato, abbiamo bisogno del perdono e di essere purificati. Non di migliorare. Se tu parli così, esaminati. Ma tu ti fidi di Cristo? O stai cercando di arrivare con le tue forze e non arriverai mai? Invece, il peggior peccatore, il ladrone sulla croce, l'apostolo Paolo, il più grande dei peccatori, ravvedendosi: oh Signore, ho peccato contro di te, a te solo, il mio peccato è sempre davanti a me, purificami, lavami. Il Signore lo farà per mezzo di Gesù Cristo. Quando pecchi, Non parlare di quanto devi migliorare e stare più attento. Parli di quanto hai peccato. Descrivi tu il tuo peccato. Se qualcuno ti parla del peccato, dici fermati. Ne parlo io perché parlerò molto peggio di quello che stai dicendo tu. Perché tu non hai visto tutto. Io vedo il mio cuore ed è peggio di quello che tu hai visto con le mie azioni. Questo è come si confessa un peccato. Perché in Gesù Cristo c'è perdono. Quando confessiamo, dichiariamo il nostro peccato, Dio è fedele, è giusto a perdonare e a purificare. Cosa purifica? Il cuore da ogni iniquità. Custodisci il tuo cuore più di ogni cosa, confessando i peccati. E poi, essendo purificati, camminando, badando alle parole, rimuovendo da noi ogni parola, le labbra perverse, ogni parlare fraudolente, guardando dritto, non al peccato, camminando con strade piatte, non zoppicando a destra o a sinistra, e vedendo Cristo, desiderando Cristo. Voglio chiudere dando alcuni versetti che parlano di vedere il valore di Dio. Quando noi custodiamo i nostri cuori, che è il sorgente della vita, avremo una vita piena di frutto spirituale, una vita della gioia e della salvezza, con la pace che supera la conoscenza. E Dio ne vale tutto. Salmo 73:25. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. Devi avere un cuore puro per godere Dio così. Salmo 42:1. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Salmo 63:1-3. O Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco al mattino. L'anima mia è assetata di te. A te anela la mia carne intera arida e riarsa senza acqua. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Salmo 84:2. L'anima mia anela e si strugge per il cortile dell'Eterno. Il mio cuore e le mie carni mandano grida di gioia al Dio vivente. Cari fratelli, cari sorelle, spesso pensiamo a quello che dobbiamo fare per Dio. Noi dobbiamo fare. Spesso ci impegniamo a conoscere sempre di più la Bibbia. Entrambi sono importanti, ma quello che è più importante di tutto è di custodire i nostri cuori, custodire la condizione del cuore, camminare in modo di riconoscere e confessare apertamente ogni peccato a Dio e alle altre persone davanti al quale abbiamo peccato. Custodire il cuore riguarda soprattutto confessare il peccato, riguarda come parliamo, riguarda come guardiamo, a cosa desideriamo, riguarda come camminiamo. In Cristo Gesù possiamo custodire il cuore, perché in Cristo Gesù, confessando il peccato, c'è perdono, c'è Dio che ci purifica, che ci permette di custodire il cuore più di ogni altra cosa. Viviamo così per avere la gioia della salvezza. È una vita che porta frutto per l'eternità. Preghiamo. Oh Padre, la chiave di tutto è di tenere i nostri occhi su Gesù Cristo, vedere il valore di Cristo, desiderare Cristo e perciò vedere il nostro peccato come un grande ostacolo ad avere Cristo. ma vedere in Cristo il perdono che ci serve. Non possiamo migliorare. Abbiamo bisogno di Cristo per essere perdonati e purificati. E allora possiamo camminare in santità, nel modo di parlare, nel modo di guardare e di pensare e nel modo di agire, camminare. E ti prego, Padre, mostraci i nostri peccati e poi opera in noi affinché possiamo camminare, parlare e desiderare tutto in santità. Andando dritto, guardando dritto, parlando con purezza, lodando, ringraziando, pregando, non lamentandoci, non disprezzando. Oh Padre, chiedo una cosa grande, ti chiedo di operare in noi affinché possiamo camminare in santità, santamente portando frutto alla tua gloria che durerà. Concedici questo, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.